Controradio, Newsline Estate.
Le 8 e 5, buongiorno, benvenuti all'ascolto la Newsline di questa mattina, venerdì 5 settembre. Iniziamo con Francesco Pasi dell'Amma. Buongiorno Francesco.
Ciao, buongiorno a tutti.
Che giornata ci aspetta? Dici qualcosa anche sul fine settimana.
Certo, ci proviamo. Per oggi un modesto peggioramento per il transito di una veloce perturbazione sull'arco alpino, quindi qualche nuvola sulle province settentrionali, forse anche qualche goccia di pioggia in mattinata, nel pomeriggio però avanzeranno già le schiarite. Le temperature per oggi in leggero calo rispetto a quelle veramente elevate di ieri, dove abbiamo superato anche i 32 gradi sulle zone interne. Oggi ci attesteremo attorno ai 28-29 gradi, venti di libeccio, tratti anche moderati sulla costa. Weekend alta pressione, quindi ben soleggiato, con temperature in aumento, un po' freschino sabato mattina, ma poi nella giornata di domenica le temperature supereranno tranquillamente i 30-31 gradi un po' su tutte le zone interne, quindi un po', diciamo, un'estate settembrina.
Francesco Pasi, grazie, buon fine settimana, buona giornata, buon lavoro.
Grazie, ciao a tutti.
Contesto, Festival di Storia Contemporanea, prima edizione. A Empoli dal 12 al 14 settembre, eventi, incontri, dialoghi e musica, con al centro una domanda: la storia può essere contemporanea? Ospiti Carlo Greppi, Alessandro Vanoli, Alberto Mario Banti, Bruno Settis, Giulia Albanese, Woldelul Kelati Dirar, Anna Foa, Isabella Insolvibile, Miguel Gotor, Benedetta Tobagi, Giorgio Zanchini e Giovanni De Luna. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Info e programma completo su contestofestival.it.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura con 4 eventi speciali tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Estate Fiorentina 2025 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Torna l'evento che intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo, il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Concerti, talk e spettacoli site specific.
All'alba di sabato 27 settembre, la talentuosa Frida Bollani Magoni, l'enfant prodige del pianoforte, presenta al pubblico Semplicemente Frida, una nuova fase della sua carriera musicale più matura e intima. Ad accompagnarla il musicista britannico Mark Glentworth.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su santacroceopera.it a partire dal 18 settembre alle ore 12. Programma completo su controradio.it e i canali social di Genius Loci.
Genius Loci, un'iniziativa di Controradio Club, Opera di Santa Croce e Controradio. Il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025, PN Metro Plus e il sostegno di Fondazione CR Firenze.
Le fasi della vita della donna: salute, professione, società. Quinta convention Donne protagoniste in sanità a Firenze, mercoledì 10 e giovedì 11, presso il Fuligno, centro servizi e formazione Montedomini, via Faenza 48. Due giorni di confronti e approfondimenti su prevenzione e stili di vita, oncologia, leadership al femminile, gender gap e molto altro, con interventi di professionisti, amministratori pubblici, docenti universitari e associazioni dei pazienti. Info e programma completo su www.protagoniste.it. Controradio.
Is it true?
Parliamo adesso di una questione importante che sta facendo molto discutere a Firenze negli ultimi giorni, nelle ultime settimane. Ne parliamo con l'ex assessora comunale Cecilia Del Re, attualmente all'opposizione nelle fila di Firenze Democratica, che è stata in qualche modo convocata per affrontare la questione della trasformazione dell'ex teatro comunale nel corso della commissione straordinaria, per dire la sua, perché questo è naturalmente il momento in cui si prova a ricostruire la filiera delle responsabilità di chi sapeva, di chi non sapeva, di chi ha dovuto fare delle scelte, vigilare, decidere. Cecilia Del Re, buongiorno a lei e grazie per essere con noi questa mattina.
Salve, buongiorno a tutte e tutti.
Senta,
sì, Raffaele.
Prego.
Sì, sì, dicevo che come
punto di vista.
Sì, allora abbiamo come minoranze chiesto questa commissione, quindi io sono stata da coloro che hanno chiesto appunto la commissione, perché ogni approfondimento è utile, visto appunto il dibattito che si era creato, per anche evitare che nel futuro possano riaccadere situazioni come questa, dove si consuma un dibattito postumo. Ecco perché poi manca per le grandi trasformazioni un dibattito pubblico nella città, preventivo, che può essere utile quando ci sono appunto trasformazioni grandi, quindi non per ogni intervento edilizio, ma un percorso di partecipazione, concorsi di progettazione, e manca in città uno spazio come l'Urban Center dove poter monitorare poi via via come la città sta cambiando. Ecco, questa trasformazione è una trasformazione molto risalente nel tempo. Venne deciso nei primi anni 2000, nel 2008, di alienare questo bene per costruirne uno nuovo. Nel 2018 io ancora non avevo la delega all'urbanistica, venne approvato in giunta il progetto di recupero, tra cui ecco in quel progetto erano allegati anche i famosi colori, abaco di colori, tra i quali poi la successiva proprietà scelse il colore, che è di esclusiva competenza della soprintendenza, per cui ecco tutto ciò che attiene alla commissione del paesaggio, tutto ciò che attiene alla soprintendenza sono valutazioni di questi enti che vengono autonomamente svolte sulla base delle loro competenze, e ogni interferenza della politica in questi passaggi ecco è sbagliata, è proprio ciò che viene contestato dai PM nel caso Milano, anche perché appunto quello che era il progetto del 2018, con le varie altezze, con appunto le varie progettualità, era stato stabilito in quella delibera di giunta. Il risultato estetico poi, eccolo, lo vediamo, non è dei migliori, per così dire. Allo stesso tempo, quella riflessione che noi abbiamo fatto è che se adesso il dibattito si risolve in un sondaggio su qual è il colore da cambiare e da chiedere appunto alla proprietà, ci pare anche questa un'occasione persa per fare una riflessione appunto di un altro tipo rispetto alle trasformazioni urbanistiche della città.
Perché riflessione di un altro tipo?
Esatto, allora innanzitutto sul tema della vendita dei beni pubblici e poi sull'uso turistico di questo complesso. Rispetto alla vendita dei beni pubblici, l'abbiamo detto, questo teatro si inserisce in una storia dove le giunte dei primi anni 2000, io andavo ancora a scuola, non però avevano, e ho studiato le carte di quei tempi, all'epoca appunto, perché purtroppo poi mi sono ritrovata a gestire trasformazioni di beni che erano pubblici ma quando erano già stati venduti a privati, le giunte dei primi anni 2000 non per via del patto di stabilità interno non riuscivano a chiudere i bilanci, a fornire i servizi e le manutenzioni necessarie appunto, e quindi proprio a livello nazionale fu varato anche un piano per agevolare queste vendite, per alleggerire i comuni la gestione di questi beni pubblici. Ecco, c'è da dire però ora, e va detto, che questa stagione è finita, perché il patto di stabilità interno, vive Dio, è terminato nel 2016. Si è aperta non solo la stagione dell'imposta di soggiorno, che ha comunque riempito le casse comunali con risorse che comunque vanno anche sulla manutenzione, quindi strade, alberature, nonché sostegno alle attività culturali, nonché lo stesso sostegno ai mezzi di trasporto come la tranvia, ma anche la stagione dei fondi europei, da ultimo quelle del Covid, post-Covid, del PNRR, ma insomma sono bilanci assolutamente diversi da quelli dei primi anni 2000, e quindi con questa consapevolezza si deve dire stop alla vendita dei beni pubblici. Se invece si continua, perché tra l'adozione del piano operativo e l'approvazione del piano operativo sono state inserite altre schede, come l'ex ospedale San Giovanni di Dio, che è un bene pubblico, per trasformazioni però private, perché poi si vuole arrivare a venderli, ecco, allora quella non è più una vendita per una questione di necessità, ma per una scelta politica che noi contestiamo. Così come contestiamo la trasformazione a uso turistico di quel complesso, lo abbiamo detto più volte in quegli anni, perché era una destinazione residenziale quella inserita nella convenzione. Poi dal passaggio da CDP, che firma la convenzione, a AINES, ecco, viene fuori che sarebbero stati affittati a fini turistici questi appartamenti, e nel marzo di quest'anno, quando c'è stata la variante per inserire il blocco anche Airbnb e poi anche il regolamento sulla base della nuova legge regionale per regolamentare le locazioni turistiche, ecco, l'ex teatro comunale è stato escluso dal blocco. Noi abbiamo votato contro quell'osservazione della proprietà, perché è stata la proprietà dell'immobile a chiedere non fatemi rientrare nel blocco, e la maggioranza ha votato a favore per escludere dal blocco quel complesso, ecco, così come il regolamento delle locazioni turistiche ha di fatto poi confermato tutte le attività esistenti, quando invece si poteva incidere, grazie all'ottima legge regionale che è arrivata alla fine dello scorso anno, anche sulle attività esistenti. E questo è un tema, perché guardate, anche per quella zona, per chi la conosce, un impatto così importante di 150 appartamenti per turisti, che vorranno dire perlomeno il doppio di turisti a seconda di quanti posti letto poi hanno le varie camere, ecco, vuol dire che, come dire, quella zona rischia di essere snaturata in una dimensione che è ancora invece una dimensione di quartiere e di abitanti che ci abitano. Quindi ma questi effetti si concretizzeranno al primo esercizio di vicinato, che diventa un negozio di souvenir con le
quello
borse,
che abbiamo già
stelle,
visto, infatti, no? Quello che vediamo normalmente. Lei è stata assessora all'urbanistica, ma lei sulla monetizzazione, su come destinare la monetizzazione di quell'opera e di quell'operazione, siamo sempre l'ex teatro comunale, venne coinvolta in qualche modo?
Assolutamente, ecco, questo è l'unico momento in cui durante la vigenza del mio assessorato all'urbanistica, ecco, la direzione urbanistica mi coinvolse per la parte della monetizzazione che scaturiva dalla trasformazione di quel complesso, e decidemmo di vincolarla alla ristrutturazione di appartamenti comunali nel centro storico, che trovammo in via di Santo Spirito, perché l'obiettivo era proprio quello, come dire, di riportare abitanti in centro storico e di pensare anche alle fasce più deboli. Quindi quei 2 milioni di euro circa sono andati alla ristrutturazione di questi appartamenti, perché era appunto anche tra l'altro un doppio segnale: da una parte era di nuovo dire basta alle alienazioni del patrimonio pubblico, questi sono immobili che erano chiusi da anni perché non c'erano i soldi per le ristrutturazioni, e quindi non vendiamoli ma ristrutturiamoli e diamoli per l'esigenza casa. La seconda, appunto, segnale è stato proprio questo, cioè è stata la prima volta in cui abbiamo vincolato le monetizzazioni al tema casa, e questa è diventata poi una regola generale del piano operativo. Quindi d'ora in poi tutte le eventuali monetizzazioni dove non viene realizzato l'housing sociale, che comunque, guarda, quando viene realizzato l'housing sociale, Raffaele, viene realizzato per un periodo di tempo determinato, quindi certo, 15 anni, dopo 15 anni l'operatore torna proprietario dell'immobile e lo mette sul mercato a canone calmerato, quindi per dire che non c'è una sostenibilità nel tempo, perché molti, diciamo, su questo 20% fanno un po' di confusione pensando che poi è del comune e diventa 20% per tutta la vita, no? Diciamo che è per un tempo determinato e rimane nella proprietà del privato. Ma detto ciò, ecco, la monetizzazione invece ora da regola generale viene vincolata per ristrutturare case popolari esistenti, realizzare nuove case di edilizia residenziale sociale e anche acquistare nuovi immobili. Prima non si poteva con le monetizzazioni, cioè il comune che diventa un soggetto che acquista nuovi immobili. La proposta che avevamo fatto ad esempio per l'ex Astor di via Maragliano, ecco, lì avevamo chiesto anche come luogo simbolico dell'emergenza abitativa che si è conclamata con quel caso appunto drammatico della scomparsa della piccola casa, ecco, avevamo chiesto che fosse il comune ad acquisirlo all'asta, anche perché quando ci sono le aste ci sono dei prezzi di partenza molto ribassati. Ecco, purtroppo non siamo stati ascoltati, quindi saranno residenze, ho visto, è stato comprato da un operatore che farà residenze a canone di mercato, ma insomma, ecco, si deve e si può aprire una nuova stagione del comune dove il pubblico ha un ruolo forte, sia come regia nelle trasformazioni private, sia come soggetto, ecco, che si mette a ristrutturare immobili, che ne compra di nuovi e che quindi pensa in prima persona al tema della casa, anche perché purtroppo, venendo meno i trasferimenti statali e regionali potersi occupare del tema casa, occorre anche cambiare all'interno dei bilanci comunali e delle entrate la possibilità di ottenere nuove risorse per provvedere al tema casa. E nel nostro programma noi avevamo fatto anche un'ulteriore proposta, quella sul modello di Vienna, di una finanza anche etica, ecco, con quindi la realizzazione di alcuni fondi proprio da parte del comune, ma dove c'era appunto la possibilità anche da privati cittadini di investire insieme a noi nel tema casa, perché alla fine, ecco, anche la crisi che, come ho detto prima, anche che ha portato tra l'altro a vendere non solo patrimonio di pregio, ma guarda, sono state vendute anche tante case popolari negli ultimi 20 anni, e quindi il tema tutto però è derivato da esigenze di finanza, di bilancio, e quindi è in primo luogo importante essere creativi nel trovare nuove risorse e poi anche nel partecipare a nuovi bandi. Devo dire purtroppo in questo primo anno non abbiamo visto un attivismo nel partecipare a nuovi bandi pubblici come avevamo fatto per San Salvi ed altri, sì?
Le faccio un'ultima domanda prima di salutarci, perché chi ci ascolta e naturalmente magari non vive di questi temi che sono anche molto tecnici, lei lo sa,
è vero, sì,
ci è stata detto, però chi ci ascolta dice vabbè, parla l'ex sindaco, dice io non l'avrei mai fatto, parla l'ex sindaco, dice io non l'avrei mai fatto, lei è stata assessore urbanistica, dice quello che ci ha detto, così in questo, ma lei ad una persona, ad un ascoltatore ci sta ascoltando, che dice ma allora questa cosa com'è possibile, se è venuta fuori dal nulla la responsabilità della sovrintendenza, cioè cerchiamo anche, mi rendo conto che semplificare è anche sbagliato in qualche modo, però noi stiamo cercando di mettere insieme i tasselli di un puzzle che è molto complesso, però non so se mi sono spiegato rispetto ad una perplessità che una persona in questo momento è in macchina che ci ascolta può avere, diciamo.
Certo. No, allora dunque ci sono state, come ho detto, varie epoche e ogni epoca ha porta un pezzo di responsabilità. L'epoca appunto della vendita, ed è la giunta che ha inserito nel canale Nazioni quella vendita, l'epoca del progetto, ed è come dire chi ha portato in giunta quel progetto, dove se tu lo vedi c'è Raffaele, quindi non si può dire non lo avrei approvato, perché quel progetto è stato approvato nelle dimensioni, nei volumi, nelle altezze. Quello che poi diciamo l'operatore privato insieme alla sovrintendenza ha fatto è scegliere il materiale e il colore che ha cambiato quello che era il rendering, no? Che era stato visionato e allegato al progetto approvato in giunta. Quindi su questo appunto cambio, quindi chi contesta in generale il progetto, però il progetto era noto a chi, come dire, lo ha portato in giunta. Chi contesta meramente il colore e il materiale, purtroppo lì Raffaele è una competenza squisitamente della sovrintendenza, e noi riteniamo che debba rimanere tale, perché hanno delle competenze, una formazione, hanno studiato per arrivare. E perché, come dico, invece sono contraria a sentir dire che i sindaci devono avere più poteri, come se non già sono, come dire, dei piccoli potestà, perché veramente ormai ha centrato tutto nella figura del sindaco. Dio, si manca solo che vadano a scegliere il colore dell'edificio.
Con la famosa legge sui sindaci di quasi 40 anni fa, le responsabilità penali e amministrative sono così tante che infatti la questione diventa complicata. Dobbiamo salutarci, Cecilia De Re, però. Torneremo.
Bene, grazie, vi ringrazio.
Grazie.
Bene,
grazie,
è stato un piacere. A presto. Buona giornata.
Trying to prove it won't fall out, and all the men are gargoyles dipped long in Irish stout. The whole place is pickled, the people are pickles for sure, and no one knows that they've done.
Le 8:25, adesso andiamo dal direttore artistico del Rock Contest, Giuseppe Barone. Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno Raffaele, buongiorno agli ascoltatori.
Passiamo ad un tema completamente diverso, ma comunque molto importante, perché stiamo parlando della 37esima edizione del concorso musicale per band emergenti nazionale, il più importante in Italia probabilmente, che ha sempre un grande successo, organizzato da Controradio con numerose partnership. Il bando si chiude per partecipare entro la fine di questo mese. Raccontaci tutto, Giuseppe.
Sì, siamo nella fase di raccolta del materiale, una delle fasi più cruciali nel calendario del Rock Contest, quindi abbiamo tempo per iscriverci fino al 22 di settembre. Come sempre cerchiamo gruppi che siano nella loro fase iniziale, privi di contratto discografico, che presentino del materiale, come ben sappiamo, inedito. Quindi iscriversi peraltro è molto semplice, basta presentare tre brani, qualche foto, una breve biografia, e poi niente, ci sarà la selezione, cominceranno le fasi live a metà ottobre e la grande finale del 13 dicembre, in finale che si doveva inizialmente tenere al Viper Theater, poi sappiamo quello che è successo e qui si apre una enorme parentesi, quindi presto annunceremo la location alternativa, certo, che stiamo individuando.
Questo purtroppo è un passaggio doloroso, ma da affrontare e da mettere mano, perché la questione comunque riguarda un comparto dove la vita deve proseguire in un modo o in un altro. Che cosa vi aspettate questa del Rock Contest? È una specie di grande termometro della situazione musicale italiana non commerciale, diciamo così, se mi passi questo termine un po' inflazionato.
Sì, è così. Tutti gli anni è una fotografia di quello che sta accadendo a livello della creatività di base, che poi è sempre quella magari più stimolante, più attuale, e che comunque riesce a convogliare grandi numeri, grande attenzione. Cioè gli iscritti tutti gli anni sono centinaia e centinaia di band e di progetti solisti. Quindi c'è una enorme scena che purtroppo non viene attenzionata dai grandi riflettori nazionali, ma che in realtà anima una vita culturale molto molto vivace, molto molto numerosa. Basta pensare ad esempio ai festival estivi, che sono diventati le cose più frizzanti nella vita culturale nazionale, che sono i cui cartelloni sono fatti con i nostri nomi, con questa musica qui, che poi durante tutto l'anno sembra sparire. Ora il Rock Contest ripunta l'attenzione su questa scena qui e la ripunta su Firenze, una città che è spesso fuori dai grandi circuiti, non è Roma, non è Milano, ma che per l'arco del Rock Contest diventa centrale nella vita culturale italiana. La serata finale è infatti un grande happening in cui sono presenti tutti i grandi direttori artistici delle case discografiche, i direttori artistici dei festival estivi, come dicevamo prima, e poi tantissimi musicisti, tantissime agenzie di booking e addetti ai lavori, giornalisti ovviamente. Poi quest'anno abbiamo anticipato una parte della giuria, che come dicevo è composta anche da musicisti, e quest'anno presenta dei nomi molto 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 giovani, perché questa nuova scena è davvero matura e in grado di giudicare se stessa senza bisogno dei nomi delle generazioni precedenti. Quindi abbiamo scelto quattro ragazze della nostra scena, stiamo parlando di Emma Nolde e l'Amante, che sono scoperte proprio del Rock Contest, sì, che hanno proprio iniziato con il Rock Contest, e poi Coca Puma e White Mary su un versante più elettronico, anche loro due ragazze produttrici estremamente interessanti, e che quindi daranno una visione molto ampia alla nostra manifestazione di quest'anno.
Andate su controradio.it per partecipare al Rock Contest di questa edizione. Giuseppe Barone, grazie, buona giornata.
Ciao ciao.
Grazie a Giuseppe Barone. Arriva il giornale radio di Popolare Network, restate con noi.
Ci fermiamo subito, linea al giornale radio, poi torniamo.
Network, popolare network.
Popolare.
Buongiorno dalla redazione, alle notizie delle 8:30. Gli europei intralciano la fine del conflitto in Ucraina e la reazione della Russia al vertice di Parigi, dove ieri 26 paesi, prevalentemente gli europei, hanno dichiarato di essere pronti a garantire la sicurezza dell'Ucraina una volta finita la guerra. Toni più morbidi invece nei confronti degli Stati Uniti. I colloqui con Washington procedono con alcune difficoltà, ma il presidente russo apprezza molto gli sforzi di Trump, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Ieri gli alleati di Kiev hanno trovato un'intesa sulla necessità di difendere l'Ucraina dopo la fine del conflitto, ma non hanno ottenuto le garanzie che si aspettavano dalla Casa Bianca. Trump ha rinviato ancora una volta nuove sanzioni contro Mosca e ha intimato agli europei di non comprare più petrolio russo.
I bombardamenti israeliani su Gaza City nella notte hanno provocato la morte di almeno 18 palestinesi, di cui 7 bambini. Negli ultime 24 ore sono oltre 70 le vittime dei raid di Tel Aviv. È una catastrofe l'impensabile già qui, ha dichiarato l'UNICEF, definendo Gaza un luogo dove l'infanzia non può sopravvivere. Intanto gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro 3 gruppi palestinesi per i diritti umani, che avevano chiesto alla Corte Penale Internazionale di indagare su Israele per le accuse di genocidio.
La Florida diventerà il primo stato americano ad abolire tutti gli obblighi vaccinali, compresi quelli per i bambini in età scolastica. La decisione è arrivata ieri con il benestare del ministro della salute Robert Kennedy Jr., che davanti alla commissione del Senato ha rivendicato le sue posizioni Novax e i licenziamenti alla principale agenzia sanitaria del paese.
Elezioni regionali pugliesi, incognita Antonio De Caro, stasera la festa dell'unità di Bisceglie. Dalla partecipazione dell'eurodeputato accanto alla segretaria del PD Elie Schlein si dovrebbe capire se l'ex sindaco di Bari sarà il candidato presidente del centro-sinistra oppure se rinuncerà. La decisione dipende dall'accettazione come capolista di Alleanza Verdi Sinistra di Nichi Vendola, presidente della Puglia dal 2005 al 2015. I leader dei partiti della coalizione sono infatti rimasti coesi nell'alleanza nonostante l'ultimatum di De Caro. L'eurodeputato ha ottenuto che il presidente uscente della Puglia, Michele Emiliano, non sia nelle liste del Partito Democratico che lo candiderà alle prossime elezioni politiche.
Il Comune di Milano ha proclamato il lutto cittadino per lunedì, quando ci saranno i funerali dello stilista Giorgio Armani, morto ieri a 91 anni. La cerimonia sarà in forma privata da domani a domenica. Sarà aperta dalle 9 alle 18 la Camera Ardente all'Armani Teatro di via Bergognone a Milano. 50 anni fa lo stilista inventò per se stesso questa definizione, fino a creare un gruppo del settore di lusso con 9.000 dipendenti e un patrimonio da 12 miliardi di euro. A fine settembre la Giorgio Armani avrebbe dovuto festeggiare il mezzo secolo di attività. Sono le 8:35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30. Buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto e una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, rallentamenti tra Prato Ovest e il Bidio per la 1. Sulla Fipili ancora per traffico intenso, rallentamenti tra la Strassinia e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla regionale 70 della Consuma, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 10 del comune di Pelago. La viabilità cittadina a Firenze per uno scavo urgente, chiusura via Giovanni Boccaccio nel tratto tra via del Bersaglio e via Vincenzo Borghini. Ricordiamo che fino alle 18 di stasera è indetto uno sciopero nazionale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Italo. I treni potranno subire cancellazioni e variazioni. Per il trasporto regionale è garantita la fascia fino alle 9. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dall'11 al 13 settembre a Cecina Mare. Cittadinanza, accoglienza e antirazzismo in tre giorni di formazione, talk, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 31esima edizione, Giancane, Pancake, Tara e Doppelganger. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina e CESVOT.
Il Firenze Jazz Festival sbarca a Villa Bardini. Due giornate imperdibili in una delle location più suggestive di Firenze. Sabato 6 settembre alle 19 la chitarra virtuosa di Eleonora Strino in concerto e a seguire il duo eclettico Gianluca Petrella e Pasquale Mirra. Domenica 7 settembre alle 21 spazio alla musica klezmer con il maestro concertatore della notte della Taranta David Krakauer. Alle 19 lo spettacolo Hatzel, l'ombra, con Fink, De Rossi, Cohen, Santimone e Bigoni. Info su eventimusicpool.it.
Cospe presenta Accordi, musica per la pace, un viaggio musicale tra le culture e la musica popolare per promuovere la pace, il dialogo e la solidarietà. Sul palco la pianista italo-senegalese Umul Kairi Carroi, la violista cubana Lida Romero Rodriguez, la sassofonista Giada Moretti e Keke Riascos, musicista colombiano, con la cantante e direttrice del coro Confusion, Benedetta Manfriani. Sabato 6 settembre alle 19 a Firenze, all'abbazia di San Miniato a Monte. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria, evento all'interno dell'estate fiorentina 2025. Info cospe.org.
Il suono diventa arte partecipata. Torna a Fabroni Soundgarden. Nel giardino d'autore di Palazzo Fabroni a Pistoia, tre giorni di azioni sonore con tempo reale. Una festa musicale con 70 strumenti, il ritmo del calcio balilla e le tradizioni sonore toscane coinvolgono il pubblico. Sabato 6, domenica 7 e martedì 9 settembre. Ingresso libero. Info temporeale.it.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BEC Speakers.
Contro Radio.
Beryl was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave, after all she gave. Every time they'd overlook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late now. It's too late, your devil is a soul too. Your devil is a soul too. Devil, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. We'll be right back.
soul to you.
Le 8.41, ieri ci siamo occupati di aeroporto a Firenze, del via libera da parte della commissione ministeriale, Ministero dell'Ambiente, per quanto riguarda il nuovo master plan. Si parla di partenza dei lavori per l'ampliamento della pista dello scalo fiorentino di Peretola addirittura entro l'anno, sebbene ci siano altri passaggi burocratici. Il sindaco di Sesto Fiorentino ai nostri microfoni ha detto: se si deciderà di andare avanti andremo in tribunale, come abbiamo già fatto altre volte. Francesco Casini di Italia Viva, candidato come il sindaco di Sesto peraltro alle prossime elezioni regionali, dice: Francesco Casini dice, finalmente Firenze avrà un aeroporto all'altezza della città. Francesco Casini, buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi.
Salve, buongiorno a tutti quanti.
Lei ha espresso soddisfazione per la decisione di dire sì con 13 rilievi, non 70 come 5 anni fa, al nuovo master plan?
Sì, assolutamente sì. Noi siamo assolutamente convinti che sia un'opera straordinariamente importante per la città, per la Toscana tutta, per i cittadini, perché come è noto intanto 40.000 persone residenti a Firenze ma anche negli altri comuni intorno non saranno più sorvolati. Il sorvolo riguarderà circa un migliaio di persone rispetto ai 40.000 attuali, quindi un grande vantaggio per la nostra cittadinanza. Sicuramente rappresenta un'infrastruttura che crea le condizioni per uno sviluppo economico sostenibile, un turismo più di qualità ad esempio, ma anche altre opportunità. Si parla comunque di quasi un migliaio di posti di lavoro in più, quasi sicuri anche con il nuovo scalo, con il nuovo hub anche aeroportuale, e quindi si sta parlando sicuramente di un'opportunità per la città e per la regione tutta. Bisogna anche considerare poi le situazioni attuali di questo scalo, dello scalo di Peretola, le condizioni anche di sicurezza, per quale bisogna sicuramente lavorare affinché l'aeroporto di Firenze abbia tutte invece le caratteristiche di messa in sicurezza, di garanzia anche di partenza, di decollo, di arrivo per chi vi transita, e sicuramente il tema di poterlo fare in sicurezza è assolutamente fondamentale e importante per un'infrastruttura come questa nel 2025. Naturalmente l'aeroporto si inserisce in un programma più ampio di aeroporti per la Toscana, che vede sicuramente in Pisa l'hub principale, per cui anche i collegamenti tra il capoluogo toscano, tra la città di Firenze e Pisa, dovranno essere potenziati, e anche un potenziamento sicuramente più limitato ma altrettanto importante per la nostra regione e per l'economia della nostra regione, anche quello dell'Elba, che rappresenta sicuramente un punto in più per il sistema infrastrutturale della Toscana. Quindi io vedo solo ragioni positive.
Però le faccio la stessa domanda che ho fatto ieri a Falchi, cioè all'interno della stessa coalizione che si candida a governare la regione arriva una notizia di questa portata, uno stappa una bottiglia di champagne e l'altro va in tribunale. Che devono pensare i cittadini?
No, il sindaco di Sesto, tuttora il sindaco di Sesto Falchi, avrà fatto le sue valutazioni, sono anni che fa le sue valutazioni in questo senso, quindi si è opposto precedentemente. Io credo che però poi quando ci si candida su un livello più ampio regionale bisogna guardare sicuramente quello che riguarda la sua comunità, ma è una comunità molto più larga. E il sistema toscana, io trovo difficoltà veramente a trovarci degli elementi negativi da questo punto di vista, ferme restando le necessarie prescrizioni ambientali che sono state date, che sono più soft, come è stato detto, nel senso che una parte erano già state accolte precedentemente, per cui vediamo per scontate, ce ne sono altre altrettanto importanti, come quella del mantenimento di tutti quelli che sono gli habitat naturali presenti nella zona, il giusto lavoro sulle terre di scavo fondamentale, e sul trattamento delle terre, tutto quello che comportano per questo tipo. Io credo nella coalizione ci possono stare anche delle posizioni differenti, ma non penso che sia una novità che l'aeroporto e che anche la regione in questi anni, così come il Comune di Firenze, abbia lavorato per potenziare questo snodo infrastrutturale della nostra regione. Ci si inserisce dopo, sono posizioni, però poi sono posizioni che dovranno essere suffragate anche da un punto di vista di quelle che saranno le valutazioni politiche di una maggioranza, che sarà senza dubbio composita, ma non è una novità, non è un uno contro uno,
Chiaro, sinceramente.
Inserirsi in un programma che già c'è e che ormai vede il potenziamento dello scalo di Peretola, del Vespucci, una realtà. Questo è il punto vero, quindi come sindaco a titolo per il sindaco Falchi per poter fare tutti i passaggi che credo opportuno, però credo che poi alla fine quando ci si candida a un livello regionale la comunità di riferimento è una comunità più ampia e il programma è quello che comunque deve essere della coalizione, che è quello della regione che in questi anni poi peraltro è portata avanti.
Francesco Casini, le faccio un'ultima domanda questa volta sui lavori allo stadio di Firenze Artemio Franchi. I lavori stanno andando avanti, si è arrivati ad un accordo con la ditta per rimodulare il progetto, anche concentrando gli interventi dei cantieri già aperti, però restano alcune incertezze. Lo domando anche al capogruppo di Italia Viva in Palazzo Vecchio, Francesco Casini, oltre che al candidato in consiglio regionale alle prossime elezioni del 12 e 13 di ottobre. Lei che pensa di questa vicenda?
Ma io non cambio idea su quello che ho sempre sostenuto e abbiamo sempre sostenuto, ovvero che lo stadio Artemio Franchi doveva essere fatto dalla Fiorentina e il presidente commisso aveva le risorse, le possibilità di farlo e sarebbe stato non soltanto in questa fase molto più avanti il cantiere, ma senza dubbio, se non addirittura quasi concluso, ma sicuramente avremmo potuto anche risparmiare tante risorse economiche che potevano essere destinate ad altri progetti, dalla rigenerazione urbana alle scuole, a utilizzarli per altri progetti, e anche tante energie all'interno dell'amministrazione potevano, parlo di risorse umane, di ingegneri del comune, che potevano essere destinate a seguire altri progetti. Indietro però non si torna, bisogna affrontare le sfide che abbiamo sul tavolo e quindi oggi noi dobbiamo tutti lavorare perché questo cantiere finisca prima possibile, per cui per quello che mi riguarda io sono accanto all'amministrazione per il bene di Firenze e di Fiorentini per poterlo terminare prima possibile il cantiere del Franchi. Però bisogna anche essere molto, secondo me, trasparenti, l'amministrazione deve essere trasparente, intanto manca un cronoprogramma e questo è un elemento non secondario, non è un ritornello che si canta sempre. Il cronoprogramma serve per capire quali tempistiche, in quale fasi temporali si fanno certe tipologie di lavoro del progetto. E oggi bisogna, secondo me, lavorare anche su questo, spiegare bene alla città che i tempi saranno molto lunghi, si parla almeno del 2030, che servono tante altre risorse e è fondamentale che Firenze entri nel circuito degli europei 2032 e senza illusioni, perché io la vedo molto difficile che la curva Fiesole sia pronta per il centenario. Io credo questo si debba alla città, ma è un lavoro che va avanti, è un lavoro che dobbiamo proseguire a tutti a fianco. Firenze deve essere in qualche modo tutta unita a portare avanti questo progetto, perché poi alla fine sicuramente ci sarà uno stadio più bello, però bisogna essere anche molto realisti e dire le cose come stanno. Io credo questo la città se lo meriti e comunque sia va detto in termini costruttivi e collaborativi, perché finire lo stadio nel più breve tempo possibile è assolutamente, va nel bene della città, dei fiorentini e della Fiorentina stessa, per cui per quello mi riguarda tutta la massima collaborazione all'amministrazione comunale per poter concludere questo progetto prima possibile, dar mano è il mio obiettivo.
Francesco Casini, grazie per essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, buona giornata a tutti quanti. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed.
She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid.
All that glitters is gold.
Only shooting stars break the mold.
Go for the moon, set the go, 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 for the moon, set the go, 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 for the moon, set the go, 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 for the moon.
Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid.
And all that glitters is gold.
Only shooting stars. Somebody once asked, could I spare some change for gas? I need to get myself away from this place. I said, yeah, what a concept. I could use a little fuel myself, and we could use a little change. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I'll hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid.
And all that glitters is gold.
Le 8.54, parliamo adesso di ambiente, parliamo anche del comparto ittico, perché la situazione in alcune parti della Toscana è veramente drammatico. Parliamo di Anzedonia, parliamo di Orbetello, ma in realtà parliamo di altre parti della costa toscana dove addirittura in alcune aree non è più possibile svolgere l'attività di pesca. Stiamo parlando della presenza del granchio blu, che non è solo un problema della laguna di Orbetello. Saluto e ringrazio il vicepresidente di Federagripesca Toscana, Andrea Bartoli. Buongiorno a lei.
Buongiorno a tutti voi.
La situazione è venuta fuori ormai qualche tempo fa e che continua a essere un problema molto serio.
Sì, la situazione lungo la costa è, diciamo, estremamente complicata. La laguna di Orbetello è sicuramente la situazione al massimo di questa problematica, perché soltanto negli ultimi due mesi sono stati raccolti da un unico punto di raccolta, quindi lungo il canale che mette in comunicazione la laguna con il mare antistante Anzedonia, dove è presente uno sgrigliatore che è semplicemente un macchinario che in modo automatico raccoglie questi granchi, e soltanto in quel punto sono stati raccolti oltre 600 quintali di granchi blu. Tenete presente che la laguna di Orbetello ha altri due sbocchi al mare che attualmente non sono provvisti di sgrigliatore, quindi la situazione è complicata. Oltre a questo, noi nell'ultimo mese specialmente stiamo avendo dai nostri pescatori giornalmente segnalazioni di aree letteralmente invase dal granchio blu, che in questo momento sta migrando verso alcune aree della costa per la riproduzione. Quindi in mare vengono catturate principalmente femmine che sono nel corso del ciclo riproduttivo. Ogni femmina produce milioni di uova, quindi la situazione, specialmente lungo il litorale a nord di Livorno, della Versilia, della zona di Marina di Grosseto o anche nella zona, diciamo, del Golfo di Follonica, sono le aree maggiormente colpite da questo problema.
Tra l'altro stiamo parlando di un crostaceo velocissimo, voracissimo, molto aggressivo, capace di rompere le reti, insomma una cosa che si nota quando c'è. È un problema italiano, poi alla fine non soltanto toscano, ci sono delle misure previste da un piano nazionale per il monitoraggio e la cattura selettiva, e c'è un'attenzione su un fenomeno che rischia di creare problemi ad un comparto che è già in una situazione non proprio idilliaca.
Cioè, il problema purtroppo non è soltanto toscano, ma è italiano e in generale è mediterraneo. Questa specie, ricordo, è un crostaceo che non è un animale autoctono, quindi arriva da altre zone, è originario delle coste del Nord America. Negli ultimi anni, a partire dalle coste del Nord Africa, si è cominciato a espandere nel bacino mediterraneo. In Italia è arrivato da alcuni anni. Negli scorsi annualità abbiamo visto grossi problemi nell'alto Adriatico, nelle lagune di Goro, di Venezia. Negli ultimi due anni, e in questo anno in particolare, è veramente esploso anche nelle nostre zone. È un animale voracissimo, mangia qualsiasi cosa incontra. Quindi il problema è duplice: da un punto di vista della pesca professionale, chiaramente impatta perché distrugge gli attrezzi di pesca, si mangia letteralmente i pesci dentro le reti e quindi provoca grandissimi problemi, diciamo, da un punto di vista economico al nostro settore. Dall'altra parte il problema è anche ambientale, perché questo animale sta creando grossi problemi agli altri organismi presenti. Ripeto, mangia qualsiasi cosa, vive prettamente sotto costa, quindi a bassa profondità. Si parla che le concentrazioni principali sono entro i 15 metri di profondità, che sono anche le zone dove si riproduce normalmente la gran parte delle nostre specie ittiche di interesse commerciale.
Grazie per queste informazioni.
Quindi prego. È veramente complicato. L'incontro con il commissario per l'applicazione del piano nazionale di emergenza è andato molto bene. Il commissario è stato molto chiaro su alcune azioni che devono essere messe in atto. In primis un'azione di monitoraggio per capire non solo nella laguna di Orbetello, ma lungo la costa cosa sta succedendo, e individuare delle azioni da mettere in campo per cercare di ridurre il problema, per esempio sulla cattura delle femmine in età riproduttiva, per cercare di ridurre al massimo questo problema.
Grazie ancora per essere stato con noi, ad Andrea Bartoli, il vicepresidente di Federagripesca Toscana. Buona giornata.
Grazie a voi e buona giornata.
Le 9 in punto, venerdì 5 settembre 2025. La musica continua, c'è Giustina Terenzi stamattina, più tardi, tra un po', tra qualche minuto, ma ovviamente pazienterete, arriva il giornale radio di Popolare Network. L'informazione regionale torna alle 12:45. Restate con noi, buon ascolto.
Around, I got my soul singing. Il Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2025, una panoramica di quanto c'è di nuovo nella drammaturgia contemporanea, con particolare attenzione alle autrici e all'attualità.
Venerdì 5 settembre alle 21, nel cortile di Michelozzo di Palazzo Medici Riccardi, canto per Francesca Morvillo, con Elena Arvigo. Sabato 6 alle 21, nel cortile di Villa Vogel, Loriana della Fallaci, con Carola Stagnaro. Biglietti e programma completo su teatrodelledonne.com. Contro Radio.
déjà vu.
Stai ascoltando Controradio FM 93.6 98.9.
Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety in 3, 2.
Anxiety keeps it.
sole. I saw Bobby Womack, he was fishing with a left-hand pole. And Wicked Pickett was giving Joe Tex a look so cold, yeah. They was fussing about who wrote the song, the love to say. When up in a limousine rolled Sam and Dave. They said, hold on, boys, we coming. We gonna help keep this here water running. I'm a soul survivor. But we cut our teeth and muscle shows. I'm a soul survivor. Love, I'm not a fighter. No matter what skin you're in, long as you got the feeling in your soul.
Il sito internet, la pagina Facebook, Twitter, il podcast per riascoltare le trasmissioni, le dirette sul canale video, la radio sveglia per il buongiorno di Controradio.
Che meraviglia!
Girl, you really got me now. You got me.
Radio 93.6 per Firenze Prato Pistoia, 98.9 per Lucca Pisa Livorno.
Rip off my clothes, I'm stripping yours. Harder with stars, quiet and bald. Wanna make Shine, shine. The population's got to rock.